street. Well, you guess I'm doing fine. But it's hustle, hustle, baby, almost all the time.
I've got to get away, get away by myself. It's going now. Can't you see I need some help? Oh,
'cause I'm just a man doing the best I can.
Don't you understand? I just want some
trying to find some peace of mind. I help her stand in line, baby, when I'm in a queue. I got to do the mundane things in life just the same as you.
Do the best I can.
I want you to understand. You got to get me some peace of mind.
Le 8 e 40 minuti in punto. E che coppia, signori! No, non noi, che coppia.
No,
Van Morrison e Bobby Womack. No, noi non siamo nemmeno una coppia. Lei è Faro nella notte, io sono al massimo ombra da mito della caverna di Platone. Io sto a lei come Leporello sta a Don Giovanni. Cioè c'è una simmetria di fatto importante che non ci può definire come coppia, ma come
assolutamente vero.
Relazione verticale. Chiamola così. Senta, ma ha magnato? Vedo che i bottoni tirano un po'. C'è la pancetta?
No, assolutamente no. Anzi, al contrario.
Veramente, però tira, non è che ha preso una misura troppo piccola, eh?
No, perché i maglioncini così.
Sì, ma non deve andare indietro.
Coprire.
Non deve andare indietro per farvi vedere i pettorali. Stia al microfono.
Pettorali.
Vabbè, parliamo di cose serie. Allora abbiamo deciso 29,99, facciamo?
Cos'è 29,99?
Abbiamo discusso un quarto d'ora prima.
Un quarto d'ora?
Durante tutto il prezzo del corso.
Manco 45 secondi.
Il prezzo del corso online, 29,99 facciamo?
Ah, il corso online, mi sembra alto. 19.
Di Battista ha fatto 39, abbiamo detto 29,99, 10 euro meno di Di Battista per un corso online Impara a sconfiggere il capitalismo con il professor Andrea Di Stefano. Potete scrivere naturalmente, se volete scrivere, fate in fretta perché ci sono pochissimi posti a disposizione e ne sono rimasti meno che nel corso di Di Battista. Ricordo, costa 10 euro in meno e la prospettiva non è, come per Di Battista, candidarvi al meglio per le prossime amministrative e sconfiggere il capitalismo in persona. Quindi poi vi daremo gli estremi per questa straordinaria opportunità che vi viene offerta anche oggi da quest'uomo straordinario, ma andiamo a cominciare la nuova puntata del Giorno delle Locuste. Partita bene la nuova puntata, con un mashup. Per soli 9 euro impara a mixare a caso con Gianmarco Bacchi. Potete iscrivervi anche lì se volete. E allora ufficialmente dentro al lagone del Giorno delle Locuste. Oggi so che non partiamo da lì perché ho visto la scaletta, però è giusto segnalare come primo importante effetto delle sanzioni in Russia la crisi del settore dei mobilifici, testimoniata dal ridimensionamento del tavolo di Putin. Non ci sono più quei tavoloni di una volta, ormai fanno tavolini di un metro quadro. Magari approfondiremo tra poco la questione, ma intanto ci dice il professor Di Stefano, sempre con il dito adunco puntato verso il cielo su cui arrivano le nubi oscure, la recessione è alle porte. Non apriamo?
No,
basta non aprire.
Sì, ma è impossibile.
Entra col piede di porco la recessione.
Entra col piede di porco, a meno che non si scelgano delle politiche soprattutto monetarie diverse, ma il trend sembra destinato a non avere inversioni di rotta. Anzi, in settimana la linea della Federal Reserve sull'aumento dei tassi sembra prossima a una scelta simile anche la BCE, almeno le dichiarazioni che ha fatto ieri la presidente della BCE, la governatrice Christine Lagarde. E poi la conferma viene come sempre da alcuni elementi, da alcuni parametri che analizzano gli analisti, in particolare la curva dei rendimenti che si è invertita. Ne avevamo parlato già la settimana prima di Pasqua, un indicatore affidabile delle recessioni americane negli ultimi 40 anni, sostanzialmente quando i rendimenti a breve termine subiscono un'inversione e diventano sostanzialmente meno più convenienti di quelli a lungo termine in termini di percentuale dei tassi di interesse. Questa sarebbe la conferma, appunto, che il sistema a livello globale si avvia verso almeno un paio di mesi con un PIL negativo. Anche il dato cinese nella settimana, che è stato migliore del previsto in termini di crescita, più 4,7%, ma le avvisaglie della Cina non sono favorevoli, non solo e non tanto per la guerra, quanto per gli effetti, per esempio, del nuovo mega lockdown, di cui si è parlato molto per le implicazioni sui diritti umani, ma poco invece sugli aspetti economici del lockdown in corso nell'area di Shanghai, che ovviamente, essendo molto grande e avendo molte attività produttive, produrrà una frenata molto rilevante anche dal punto di vista economico.
Mega lockdown sembra la risposta cinese a Megaloman. A proposito di mostri spaziali, l'avevamo già fatto il quiz del giorno delle locuste, qual è l'arma letale della BCE ricevuta in dono da Goldrake? Sì.
No.
Sì, l'avevamo già fatta, sì. La Lagarde spaziale.
Ah, la Lagarde,
sì.
Spaziale, sì.
Sì, sì, l'avevamo già fatta. Allora facciamone un altro, perché c'è attesa per il quiz del giorno delle locuste. Una domanda facile, oggi facilissima, a tema, l'ha voluto pensare il professor Di Stefano. Vogliamo sapere il nome del sovrano della riduzione del PIL. Attenzione, vogliamo sapere il nome del sovrano della riduzione del PIL. Può partecipare anche lei, professore, per quanto abbia elaborato lei esso stesso il quiz. Scriveteci come sempre un po' dove vi pare e qualcosa intercetteremo. Intanto il Fondo Monetario ha abbassato un po' tutte le stime globali, evidenziando i rischi dell'area euro, e il paese che tiene di più una frenata economica sembrerebbe essere proprio lei, la Germania.
Sì, la Germania in settimana c'è stato, non è inconsueto per la Germania, ma sicuramente ha avuto grande risalto il documento comune di Confindustria e sindacati contro il blocco delle forniture, cioè contro la sanzione che porterebbe al blocco delle forniture di gas per la Germania. Oggi il Financial Times dedica quasi una pagina intera a come la Germania deve fa i conti con un'eventuale crisi legata a un bando del gas russo. In questo caso sarebbe, secondo gli analisti e gli economisti tedeschi, produrrebbe la crisi recessiva peggiore nella storia della Germania dalla Seconda Guerra Mondiale. Questo l'analisi che viene fatta. Sappiamo che appunto la Russia ha costruito le proprie fortune economiche negli ultimi 20 anni proprio sull'accesso al gas russo a basso costo, avendo costruito di fatto ben 2 gasdotti nuovi, Nord Stream 1 e Nord Stream 2, di cui parlavi poc'anzi,
con una discreta competenza, tra l'altro.
Sì, 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 tu parlavi poc'anzi della scandalosa vicenda che è stata molto ben descritta da Report, della fondazione che è stata creata nel land che è appunto quello dove arriva Nord Stream 2, fondazione culturale che in realtà è servita per aggirare le sanzioni americane per la conclusione del gasdotto. Questo per dire appunto qual è il legame, e quindi è molto difficile, se non quasi completamente improbabile, che Berlino possa prendere in considerazione un reale bando al gas della Russia. I problemi però ci sono anche se le forniture non venissero sospese, perché ovviamente il picco dei prezzi ha investito anche la Russia con gli effetti inflattivi, e questo sta producendo comunque una frenata nella produzione e nella forza economica tedesca, che il Fondo Monetario Internazionale stima nella perdita di oltre 1,5% di PIL nel 2022 e un trascinamento negativo anche nel 2023.
Però, perché c'è sempre un però, il però è un po' il perno su cui è costruita la complessità. E dunque però, ieri Briatore, lei ci sta descrivendo un quadro a tinte fosche che pare ancora una volta il regno di Mordor. Ieri Briatore invece diceva sarà un'estate fantastica.
Fantastica, certamente.
E quindi, come dire, la verità starà un po' nel mezzo, cioè lei da una parte, Briatore dall'altra.
No, secondo me,
solito dibattito binario. Facciamo un dibattito.
No, non è un dibattito binario.
Però aspetti, di spiegarmi, facciamo il confronto tra lei e Briatore, sì. Quello 39,99 online, però. quello lo vendiamo benissimo, lei conto briatore.
Sì, va bene. No, allora, secondo me non è del tutto...
Non è peregrino il pensiero di Briatore, sta per dire quello.
Esatto, non è peregrino il pensiero di Briatore, perché incrocia una delle notizie, diciamo, più importanti della settimana, che è la vicenda Netflix. E tu dirai, cosa c'entra Netflix con Briatore?
Aspetta che glielo dico, cosa c'entra Netflix con Briatore?
Nulla, non mi risulta che...
E allora?
Senso che non c'entra direttamente.
Hai un artificio retorico.
Perché in realtà la crisi di Netflix viene interpretata dagli analisti come l'effetto della crisi del ritorno alla normalità post-Covid sulle società che hanno guadagnato dai lockdown.
Per spiegare in parole povere, la gente finalmente
torna fuori
e si stacca dal divano, spegne Netflix e va al Twiga, al Cipriani, al Crazy Pizza,
no, non necessariamente,
in un'estate proprio di dionisiaco puro.
No, non sto dicendo che necessariamente va al Twiga, al Crazy Pizza.
Sì, no, giusto perché...
Sto dicendo che in generale c'è ovviamente un ritorno alla vita normale, ci si stacca dal divano, e quindi non solo Netflix ha perso, ma per esempio Zoom, che aveva avuto ovviamente un'esplosione, la piattaforma Zoom, ha visto ridimensionare i propri valori del 40% negli ultime 2-3 settimane. Quindi c'è effettivamente un doppio binario, una crisi che sembra investire in modo particolare il settore manifatturiero, lo vedremo dopo anche nei dati sulla cassa integrazione italiana, e c'è invece un ritorno alla normalità, per esempio dei servizi del turismo, del commercio, eccetera, che probabilmente provocherà una parte di compensazione, ma non risolverà il problema dell'eventuale caduta recessiva del PIL, che non significa recessione vecchio stile, significa semplicemente alcuni trimestri, forse uno anche solo, in cui il PIL ha un andamento negativo rispetto al precedente trimestre.
Quest'estate, secondo lei, la nebbiolina cosa fa? Va, esce, fa cose, si diverte, oppure resta sul divano della Banca Centrale Russa?
Credo che resterà sul divano della Banca Centrale Russa, anche perché uscire in questo momento dalla Russia credo che non sia possibile per lei, sarebbe praticamente veramente impossibile, a meno che, come aveva fatto per esempio il delegato al clima, non scelga proprio di abbandonare la Russia e quindi di sostanzialmente scegliere l'esilio all'estero per i contrasti con Putin nella gestione delle politiche monetarie ed economiche.
No, ma infatti, perché in questo impeccabile filo narrativo che stiamo tessendo, un po' nell'improvvisazione del momento, glielo chiedevo proprio perché è riesploso, o sembrerebbe essere riesploso.
Beh, è riesploso.
Il conflitto tra la governatrice della Banca Centrale Russa e Putin.
Direi che è riesploso anche in grande stile, perché alla fine la governatrice ha fatto delle dichiarazioni molto molto chiare, ha detto che certo ci sono le risorse per evitare il default, perché non poteva sostenere lei che ha il dominio, il governo della politica monetaria, della moneta, del rublo, ma comunque ha dichiarato che le sanzioni stanno avendo pesanti effetti sulla situazione economica, in particolare su quella finanziaria della Russia. Ci sono risorse per quanto riguarda sostanzialmente il pagamento del debito di una circa quarantina di miliardi sole rispetto alla dimensione delle riserve valutarie della Banca Centrale, e quindi il rischio che la governatrice ha fatto evidenziare è quello che non ci possano essere le risorse sufficienti a medio termine, non nell'immediato, a medio termine, per gestire appunto l'economia russa e in particolare il debito russo, che è piccolo ma che è comunque con una rilevante esposizione verso l'estero.
Dopodiché, visto che ormai se ne discute settimana per settimana, giorno per giorno, c'è tra tutte le sanzioni una sanzione particolarmente fastidiosa per i russi?
L'unica che abbiamo indicato fin dall'inizio, sicuramente il blocco delle riserve valutarie della Banca Centrale Russa. Questa è la sanzione che ha avuto in questo momento l'effetto più immediato e più pesante per la parte finanziaria della Russia, perché le riserve russe sono molto consistenti dal punto di vista complessivo, ma il congelamento delle riserve ha sostanzialmente impedito, sta impedendo alla banca centrale di approvvigionarsi di oltre il 60% delle proprie riserve, circa 400 miliardi di dollari a livello globale. Da qui appunto il fatto che sono disponibili solo 50 miliardi di riserve utilizzabili, perché tutte le altre sono state bloccate. Quindi sicuramente il blocco delle riserve è stata la sanzione che in questo momento sta avendo più effetti sulla Russia. Poi ci sono le altre sanzioni, molto più di quelle
ma
del
di
carbone.
Quelle sul carbone e petrolio se ne fanno un po' un baffo.
Esattamente, secondo me sul carbone e petrolio se ne fanno un po' un baffo, peraltro quelle del carbone sappiamo essere piccole rispetto alle vendite in Europa, quelle del petrolio un pochino più rilevanti, ma per esempio l'altro ieri sempre la Germania ha detto che l'eventuale bando del petrolio non intende applicarlo a luglio come ipotizzato dalla Commissione, ma a fine anno. E comunque altri compratori per carbone e petrolio ci sono, mentre quello che sembra stia avendo grandi effetti negativi è il blocco fisico alle esportazioni di materie prime agricole, cioè il blocco navale che impedisce in questo momento di poter esportare via nave le materie prime agricole di cui la Russia è il grandissimo esportatore.
A proposito di blocco navale, quando ha citato il lockdown cinese mi aspettavo che immediatamente spalancasse di nuovo il sipario sul magico mondo dei noli, perché hanno bloccato i porti cinesi, rischio paralisi di commercio mondiale eccetera, e invece mi ha voluto sorprendere stavolta, come mi hanno sorpreso, le dirò, gli ascoltatori che mi stanno lasciando attorno.
Sono diversi.
Ah, lì le hanno risposto?
Sì.
Ah no, perché io non vedevo risposte. Aspetta, sugli account privati. Adesso vediamo, no? Allora le risposte. E allora ho detto, cioè ci sono due possibilità. O non hanno la risposta, ma era facile, quindi
era
questo
facile,
non lo prendo neanche in considerazione. Oppure lei è diventato come Netflix. Cioè dopo aver avuto il suo periodo di gloria, di auge, ha stancato, non l'ascolta più nessuno, adesso mi crolla anche in borsa, e la testimonianza che nessuno risponde al suo quiz è quella che determina il fallimento totale. Allora sentiamo le risposte, meno male che non è così.
Alle 8:47 in contemporanea ce ne sono diversi, Marco.
Ricordiamo che la domanda era, vogliamo sapere il nome del sovrano della riduzione del PIL.
Allora Marco... Sebastiano, mi sembra poi un altro che non si firma, che abbiano risposto recessione,
bravi,
subito dopo alle 8:48 anche
bravi.
Luca Costa su Telegram,
molto bravi, molto bravi, complimenti, vincete questa volta un accesso gratuito al corso online del professor Di Stefano su come sconfiggere il capitalismo, risparmiate così 29,99 euro, bravissimi, ve lo siete meritato, così come tutti gli altri si sono meritati un break pubblicitario. Ripartiamo tra poco con la seconda parte del giorno delle locuste.
To be free, I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear for the whole round world to hear. I wish I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us.
like a bird in the sky. How sweet it would be if by my horn I could fly. I'd soar to the sun and look down at the sea. Then I'd sing.
Le 9 e 3 minuti, mamma mia come mi è soul questa mattina dopo il duetto tra Van Morrison e Bobby Womack, la voce clamorosa di Nina Simone nell'interpretazione straordinaria di questa I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free, che lei dice e pronuncia molto meglio di me, figuriamoci cantandola. Come?
No.
Guarda che posso cantare anche discretamente,
no,
il solo.
Sicuramente, ma
sicuramente, sicuramente.
È proprio senza alcun dubbio.
Sai cosa le volevo dire?
Sì.
Shampoo.
Shampoo.
Per... Lei mi chiederà perché.
Infatti.
Non c'è un motivo, però pensavo tra me e me, hai mai cominciato una trasmissione o una seconda parte di trasmissione dicendo shampoo? E mi sono risposto no, e quindi perché non farlo? E quindi vabbè, niente. Siamo ripartiti così, ma invece di dire shampoo le dirò barba.
Barba, sì,
si sta facendo,
la devo tagliare.
Si sta facendo crescere una barba importante, eh?
Ah, no, beh, sì, perché avevo un'aspirazione al barbone.
Avevo una depilazione?
Un'aspirazione al barbone.
No, no, ma infatti, però, devo dire, si vede che l'aspirazione è una barba marxiana, eh? Però, più che Karl Marx, secondo me assomiglia più a Oliver Sacks.
Ah, sì?
Sì, ha qualcosa di Oliver Sacks. Lei l'ha mai scambiata a sua moglie per un cappello?
No.
No, no, perché non crede nel baratto.
No, 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 non è proprio, non mi sono mai posto il problema.
Non le è capitato?
No, no, no.
Però con questa barba, la Oliver Sacks, chissà mai che non possa capitare. Da dove ripartiamo?
Ripartiamo dall'effetto appunto guerra, inflazione sui paesi in via di sviluppo, come dicevo, poi il termine in via di sviluppo è francamente molto discutibile, comunque insomma i paesi poveri, sono quelli a più alto rischio debito nel fiscal monitor del Fondo Monetario Internazionale, lo stesso dove appunto è stata rivista la previsione di andamento del PIL mondiale. Si evidenzia anche che i 143 paesi che cresceranno meno del previsto, che sono appunto i paesi con i redditi più bassi, sono quelli a più alto rischio anche per il debito pubblico, perché alla fine l'incremento dei tassi di cui parlavamo colpirà in modo particolare queste realtà. Sappiamo quanto siano già impoverite dalla questione del debito, e quindi il 60% dei paesi appunto a basso reddito diventerà ad alto rischio per gli effetti dell'incremento appunto dei tassi di interesse e dell'inflazione, e in parte il rafforzamento anche del dollaro, perché molti di questi paesi purtroppo si sono costretti a indebitarsi in valuta estera.
L'abbiamo accennato, no scusi, mi stavo distraendo perché ho visto una notizia di calciomercato interessante. Torno invece a concentrarmi sulle nostre cose, perché facevo accenno al dibattito sul gas. Ieri Cingolani, intervistato sulle colonne della stampa, Cingolani che è in Congo insieme a Di Maio, in Congo e in Angola per fare gli accordi sulle forniture compensative, diceva: beh, tranquilli, non c'è problema, in 18 mesi siamo indipendenti dal gas russo. Quasi in tempo reale gli ha risposto l'autorità per l'energia dicendo: figuriamoci, 18 mesi, ma non scherziamo.
Mi sa che l'autorità per l'energia questa volta, così come è mancata molte altre volte, questa volta dice delle cose molto realistiche, perché abbiamo già spinto potenzialmente ai massimi disponibili l'impiantistica in grado di ricevere fonti alternative di approvvigionamento a quello del gasdotti hanno il flusso che arriva dall'est Europa. Stiamo parlando degli impianti di rigassificazione, l'abbiamo già detto più volte, l'Italia ne ha 4 Il più grande è quello al largo di Rovigo, che è in grado di gestire circa 9,8 miliardi di metri cubi di gas. Poi c'è quello al largo di Livorno, che però è intorno ai 2 miliardi e mezzo, e poi rimangono altri due impianti più vecchi, come quello della Spezia, per la precisione di Panigaglia, che è in grado di ricevere non più di 1,2-1,5 miliardi di metri cubi. Per approvvigionarsi, per esempio, da Congo, Angola, ma vale anche per il nuovo impianto mozambicano, bisognerebbe puntare su delle navi gasiere che possano portare il gas e poi attaccarsi appunto ad impianti vicino alle zone costiere. Ma le navi gasiere non si trovano, ne sembra che ne sia stata opzionata una per un costo molto alto, e quindi è molto difficile concretamente che questi accordi possano diventare operativi in assenza delle infrastrutture di cui ci sarebbe bisogno. In settimana forse non ha avuto grande risalto, ma è invece partito il parco eolico di Taranto, e di quello le infrastrutture, una volta realizzate, sono immediatamente operative, e il Sole 24 Ore in settimana ha evidenziato come in generale i parchi eolici a mare offshore potrebbero essere un'alternativa molto più vicina come prospettiva rispetto a queste fonti di approvvigionamento ulteriori di gas.
Dicevo poco fa che le navi gasiere non si trovano, e quindi ho provato a verificare, ho detto vado su Amazon, vediamo se si trova una nave gasiera, e allora mi è uscito Gaerelec, modelli di nave di legno fai da te, modello di nave kit di nave a vela, modello 19,58 euro, arriva martedì 26 aprile, oppure un lotto di 6 navi da guerra e portaerei Bismarck di Yamato, 39,90 euro, costa come il corso online di Battista. Puzzle, nave pirata con LED, set da costruzione per navi da crociera, per barche da costruzione. No, non c'è la nave gasiera, neanche se non ce l'ha Amazon, evidentemente.
No, la nave gasiera lì non la trovi, no. Trovi i modellini di nave, ma
dov'è che si compra la nave gasiera? Cioè, se io fossi ricco e volessi togliermi lo sfizio e comprarmi una nave gasiera, dov'è?
Ce ne sono in vendita, innanzitutto, perché
no, ma metti che la cantieristica, cioè un momento di orgoglio.
Sì, la cantieristica ha già ordini molto consistenti su navi gasiere.
Dove vado a prenderla?
Sostanzialmente ti puoi rivolgere a Saipem, per esempio, che potrebbe essere una delle aziende che è in grado di mettere a disposizione di andare a affittare delle navi gasiere. Ci sono alcuni operatori che si occupano appunto di questo, ma in questo momento le 30 navi gasiere, per esempio, che sono cariche di gas, che sono in arrivo in Europa dagli Stati Uniti, sono tutte di proprietà di battono tutte bandiere offshore, quindi è molto difficile andare a noleggiarle, anche solo le navi gasiere.
Facciamo un appello ai miliardari all'ascolto. Amici miliardari che ci state ascoltando, quest'estate, invece di comprarvi il mega yacht che costa quanto la nave gasiera, compratevi la nave gasiera, che se volete,
la riescono a trovare.
Se volete andare a fare i tuffi ai faraglioni di Capri, li potete fare lo stesso, anzi, potete tuffare, è più bello, è più alta, quindi è ancora, c'è più il brivido. E insieme offrite un servizio al paese. Se qualcuno ci ascolta, poi ce lo faccia sapere, perché è un'iniziativa presa oggi al giorno delle locuste. Nel frattempo, Di Maio è riuscito a comprare qualcosa o torna con 6 milioni di metri cubi di ventilatori?
No, beh, allora, questi accordi sono accordi, come dire, sono quegli accordi quadro come quello firmato con l'Algeria. Peraltro l'Algeria ne ha firmato quasi contemporaneamente uno con la Spagna, ma sembra che l'approvvigionamento del gas algerino non ci sia per soddisfare l'eventuale incremento dei tubi sia in Italia sia in Spagna.
Cioè, stanno firmando accordi con tutti, vediamo.
Esattamente, stanno firmando accordo con tutti. Poi, dopo aver firmato l'accordo, è stato anche al telefono per più di un'ora e mezza con Putin, perché l'Algeria è molto legata alla Russia storicamente, e molta parte degli approvvigionamenti alimentari in Algeria arrivano dalla Russia. E vorrei segnalarlo, l'Algeria, ma anche l'Angola, sono due dei paesi che si sono astenuti alla Nazione Unita alla mozione di condanna nei confronti dell'invasione russa dell'Ucraina.
Abbiamo visto tanti segni meno questa mattina. Finalmente, a questo punto della scaletta della trasmissione, troviamo, viva Dio, un primo segno più. Meno male.
È negativo, però.
Vabbè, però è un segno più, torna a crescere, pensate, la cassa integrazione ordinaria più 21% a marzo.
Sì,
che abbiamo un po' tutte le fortune.
Esatto, no, ma questa è ovviamente una conseguenza sia delle vicende energetiche sia in parte della guerra. Sembra quasi più decisamente più legata alla guerra questa crescita della cassa integrazione ordinaria che alla tematica dell'energia, perché nei dati Istat che sono stati pubblicati ieri si evidenzia che sono state autorizzate, i dati IMSS scusate, 22 milioni di ore di cassa integrazione, quindi c'è stato un balzo del 21% rispetto a febbraio, e i settori più in sofferenza sono industrie tessile, abbigliamento e calzature. Questo sembra segnalare, perché l'avevamo visto subito all'inizio del conflitto, sono questi i settori di esportazione italiane, insieme al settore legno arredo, sono i settori di esportazione italiana che possono subire maggiori effetti negativi dall'embargo nei confronti della Russia. Le previsioni non sono confortanti neppure per i prossimi mesi, perché in contemporanea c'è stato anche il primo calo degli ordini delle macchine utensili dopo un anno oggettivamente record, e quindi un rallentamento.
È stato un anno straordinario per le macchine utensili.
Sì, è stato un anno straordinario per le macchine utensili nel 2021. Il 2022 vede per la prima volta appunto un meno 3% sullo stesso periodo del 2021, ma appunto evidenzia anche il Sole 24 Ore che dà queste notizie. Il 2021 era stato record, e quindi questa discesa era in parte scontata.
Cioè, per capirci, se il 1789 è stato un anno straordinario per la libertà, l'uguaglianza e la fratellanza, il 2021 è stato l'anno straordinario delle macchine utensili, quelle date scolpite nella storia.
È stato un anno straordinario per le macchine utensili, sicuramente per le macchine utensili italiane, come per altri settori manifatturieri che hanno subito una frenata dall'assenza poi di materie prime o dei costi delle materie prime fuori controllo.
Oh, a maggio c'è il prossimo Consiglio europeo, Draghi naturalmente partecipa, e intanto dice che il tetto al prezzo del gas potrebbe diventare realistico, ma questa mattina
gli dicono di no.
Leggevo l'intervista a Borrell che sosteneva esattamente il contrario, ovvero che non c'è unanimità manco per sta cipa.
Sì, Draghi continua a insistere, ha sostenuto ancora nell'ultima uscita pubblica prima di essere costretto a rimanere, come dire, isolato per il Covid, che si era molto vicini all'accordo sul tetto al prezzo del gas. In realtà invece su questo punto, come evidenziavi tu nell'intervista a Borrell, rimangono molto distanti le posizioni, in particolare con i paesi nord europei, che sono quelli che gestiscono il trading del gas, e con l'Olanda, lo ricordiamo, che è il paese che ospita il mercato spot per il prezzo del gas, e che sembra per il momento opporsi, anche perché come molte aziende del settore stanno realizzando dei profitti astronomici, e quindi non c'è la volontà di penalizzare questi operatori, che sono soprattutto operatori risiedenti nei paesi del nord Europa.
Torniamo a Netflix a questo punto,
sì,
abbiamo
torniamo.
Già dato.
No, torniamo a Netflix, perché oltre al crollo del prezzo bisogna evidenziare la notizia di ieri che trovate oggi su alcuni quotidiani, che l'inversione di Netflix, che sta per essere addirittura, c'è una proposta di alcuni analisti di togliere la N a Fang, forse vi ricordate, abbiamo per molto tempo parlato.
C'è un pezzo di Vito Lops ieri sulla,
esatto, del fatto di Fang, cioè di l'acronimo, la sigla, diciamo, delle prime lettere delle aziende del settore, diciamo, dell'high tech e dei social network, Facebook, Amazon, Apple, appunto Netflix e Google, la proposta è di togliere la N di Netflix per il crollo borsistico, più del 60% del valore, oltre 60 miliardi di capitalizzazione. Ma c'è anche la notizia che un hedge fund che aveva puntato su Netflix, Pershing Square, ha perso 430 milioni di dollari dal crollo di Netflix, e questo secondo me è un elemento di grande peso.
E sempre rimanendo, come dire, nel mondo dei colossi digitali, siamo alle soglie dell'OPA di Elon Musk per Twitter.
Sì, sono state depositate alla SEC le carte per la struttura dell'operazione, lo ricordiamo, da 46,5 miliardi di dollari. Sostanzialmente Musk conferma per ora l'offerta, che è intorno ai 54 dollari in contanti per azione di Twitter. Gli impegni ottenuti dalle banche, che sono radunate da Morgan Stanley, portano in dote 25,5 miliardi, 21 miliardi è invece la parte in equity che Musk metterà personalmente. Questo è il fascicolo che è stato depositato alla SEC sull'offerta. I prestiti arriveranno, oltre che da Morgan Stanley, da Bank of America e da istituti europei e asiatici, Barclays, Société Générale, BNP Paribas, Mizuno Bank, per circa 12,5 miliardi sono invece garantiti da titoli Tesla. Tesla è una delle poche, non fa parte dei FANG perché è una, diciamo, old economy, ma è una delle poche che non ha subito nessun effetto negativo dall'andamento globale, anzi ha presentato proprio ieri, magari ci godiamo un occhio dopo, dei conti stratosferici. E l'OPA ostile appunto è pronta a essere lanciata. Per ora non si capisce cosa e chi potrebbe opporsi all'OPA di Musk, che ha anche annunciato di voler comunque modificare profondamente le misure attuali di autocensura o di censura che vengono scelte dal social network rispetto agli utenti. Non si capisce se questa cosa, per esempio, potrebbe portare, nell'idea di Musk, a riaprire l'account di Donald Trump, che era un grandissimo twittatore.
A proposito di Twitter, immagino che oggi una delle tendenze sarà legata agli internazionali di tennis d'Italia. Ne approfitto per aprire una parentesi, perché poi non ho avuto il tempo di parlarne al Demone del Tardi, perché gli internazionali di Roma sembrerebbero essersi messi nel solco delle scelte di Wimbledon, ovvero di proibire ai tennisti e alle tenniste russe di partecipare. Lo cito adesso, visto che stavo vedendo un sottopancia che riporta l'ira di Panatta, che era già emersa ieri, che dice a Wimbledon: democrazia violenta contro russi e bielorussi, sarà ulteriormente coinvolto, visto che si tratta degli internazionali d'Italia. Scelta totalmente incomprensibile. Ma intanto, di che segno è lei?
Gemelli. Però tu
bilancia.
Un ascoltatore su Telegram che protesta perché gli hai detto che c'era una notizia di calciomercato e poi l'hai lasciato sospeso e lui era interessato.
No, stavo approfondendo il titolo della Gazzetta di oggi: partenza col Botman, il muro olandese che può arrivare al Milan. Dicevo di che Gemelli, mi ha detto?
Sì, Gemelli.
Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno.
No, non
Aquario,
andare
pesce.
A leggere l'oroscopo lì.
Non vado a vederlo perché Paolo Fox mi è diventato pigro. L'oroscopo di oggi lo fa solo su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.
Ok. Allora
ho capito, ma allora c'ha ragione Alessandro Borghese, che dice che non c'ha voglia di lavorare.
Invece di fare l'oroscopo, vado velocissimo.
Gemelli lo trovo da qualche altra
Tesla.
Parte.
La crisi globale, dicevamo, non ha fatto sbandare per nulla i conti di Tesla. Il gruppo ha realizzato 3,7 miliardi di profitti netti nel primo trimestre del 2022, più 255%. Il patrimonio complessivo di Tesla, le vendite complessive di Tesla hanno raggiunto livelli record, più 87% complessivamente i ricavi a 17 miliardi, quindi con una forte crescita. Anche gli utili sono in forte crescita, quindi per ora sembra che Tesla, diversamente da altre imprese del settore dell'automotive, proprio oggi c'è una annuncio di una nuova cassa integrazione all'Iveco per la crisi dei componenti, sembra che Tesla sia riuscita anche ad aggirare la crisi della componentistica, che invece ha colpito tutta la parte strutturale storica del mondo dell'automobile, da Ford a Volkswagen.
Aia, perché la nostra relazione potrebbe avere fine.
Ah, ok.
Lo dice l'oroscopo di Branco.
Ah, vabbè, se lo dice.
Branco, bravo, perché fa l'oroscopo su tutti i segni, a contare di Paolo Fox, ne ha fatti 5. Cari gemelli, state bene, ma allo stesso tempo state capendo che siete circondati da persone un po' superficiali. Credo che parli di me, e avete bisogno di dare una svolta alla vostra vita. Forza, è arrivato il vostro momento. Cosa fa? Lascia o raddoppia?
No, raddoppia.
Mi tiene?
Certo, assolutamente. Ah,
grazie.
Scherzando.
Meno male. Branco, te. Abbiamo ancora 4 minuti e 43 e dobbiamo parlare di Bono. Parliamo di Bono o di The Age?
No, parliamo di Bono, ma soprattutto parliamo di Arcuri. Nel poco tempo che ci rimane, perché
faccia il disclaimer: Bono non adesso, il cantante
adesso
lo fa. Ah, ce l'aveva in canna?
Ce l'avevo in canna, sì, certo. Nella settimana è stata una settimana di importanti nomine pubbliche, e dopo 20 anni alla guida di Fincantieri è stato pensionato Giuseppe Bono, il considerato un po' il padre padrone, appunto, di Fincantieri. L'amministratore delegato lascia la sua poltrona per Pier Roberto Folgero, che era l'amministratore delegato e il direttore generale di Marie Technimont dal 2013. La notizia ovviamente non ha sorpreso, perché in questo periodo Draghi sta facendo, appunto, scelte diverse dal solito, con un peso molto rilevante del suo super consulente Francesco Giavazzi. La motivazione principale, secondo gli osservatori, di questo cambio della guardia di Fincantieri è perché Palazzo Chigi guarderebbe volentieri alla fusione con Leonardo, quindi Fincantieri più Leonardo assieme. E oggi il Foglio dedica ampio spazio anche a un altro addio, secondo il Foglio molto a breve termine, perché entro un mese dovrebbe esserci la decisione anche relativa ai vertici di Invitalia, e quindi, secondo il Foglio, verrà forse giubilato l'ultimo, così lo definisce il Foglio, Papa di Stato. Stiamo parlando di Domenico Arcuri, all'onore delle cronache per essere stato commissario straordinario per le mascherine durante la vicenda Covid, ma Arcuri soprattutto è da 16 anni l'amministratore delegato di Invitalia, che è la società 100% del tesoro, che dovrebbe occuparsi di investimenti nel settore manifatturiero e sostenere le imprese nello sviluppo delle attività imprenditoriali in giro per il paese, compreso una parte dei fondi del PNRR.
Siamo in chiusura, chiusurissima chiusura, ma è vero che Zelensky vuole fare causa a 2A team? Perché?
Sì, Romain Zaleski, il...
Ah, non Zaleski.
No, Zaleski, vecchio finanziere.
Io quando ho visto Zaleski ho detto, mamma, oggi chiudiamo col botto.
No, questo è Zaleski, il finanziere polacco, che molti si ricordano che era stato protagonista di alcune scalate molto importanti, poi aveva dovuto ristrutturare il proprio debito. È un finanziere con base a Brescia, molto legato a Giovanni Bazzoli. Il finanziere franco-polacco avrebbe depositato una nuova iniziativa giudiziaria sull'OPA di EDF su Edison, e avrebbe chiesto complessivamente 300 milioni di danni a Electricité de France e a 2A, appunto, per la conduzione della vicenda dell'OPA, che da cui lo stesso Roman Zaleski avrebbe perso molti guadagni dal punto di vista finanziario.
E alle 9:26 minuti andiamo a chiudere ufficialmente questa puntata del Giorno delle Locuste. Un weekend lungo, perché si chiude con il 25 aprile, e quindi ovviamente noi ne approfittiamo per augurarvi il migliore dei 25 aprili, che non si dice aprili, cioè non, ma proprio non si dice, male, ma grammaticalmente malissimo. Il migliore dei 25 aprile, anche se, come dire, i presupposti quest'anno sono abbastanza pessimi, ma sarà bello perché ve lo dice il professor Di Stefano.
No, non so se
non
sarà
si sbilancia.
No, no, sul meteo francamente no. Dopo l'oroscopo anche il meteo.
No, il meteo no, so che fino a domenica è brutto, poi lunedì non ho guardato.
Il miglioramento. No?
Vabbè, lo vediamo. Buon 25 aprile, ascoltatori.
Buon 25 aprile a tutti.
Ci sentiamo la prossima settimana con il Demone del Tardi, col giorno delle locuste.